Buonasera, io chiedo a coloro i quali sono in linea di collegarsi e di rimanere collegati con la chat di giurisprudenza del 2011-2012, che è la pagina nella quale eravamo collegati tutti quanti fino a qualche istante fa. Oggi io voglio affrontare un tema che prende spunto da un caso pratico. E vorrei, se fosse possibile, non solo aiutarvi nell'approfondimento di questa materia, nello studio di questa materia, ma soprattutto avere dei vostri interventi, vostre osservazioni e vostre considerazioni in merito ad un tema molto interessante che riguarda degli aspetti generali della società a responsabilità limitata e della società di persone. Quindi finiremo per parlare di un argomento che riguarda in termini generali la società di persone e l'azione produttiva che viene creata nella società di persone e soprattutto come l'azione del singolo, l'azione sociale del singolo sia radicalmente cambiata nella società a responsabilità limitata e si sia avvicinata fortemente verso il modello personalistico e quindi come lo slogan che molti autori in dottrina hanno riportato come uno degli slogan della riforma della società di capitali appare vero, e cioè lo slogan secondo il quale la società a responsabilità limitata sarebbe oggi una società di persone a responsabilità limitata. Vorrei cominciare questa lezione invitandovi alla cautela innanzitutto, perché vengono commessi proprio dei gravi errori, e lo vedremo oggi con un caso pratico, vengono commessi degli errori con riferimento all'interpretazione dei caratteri essenziali della società a responsabilità limitata. E in particolare, un errore degli interpreti è quello di analizzare le norme che riguardano la nuova società a responsabilità limitata come se esse fossero studiate da un esperto che al fine di approfondire i caratteri essenziali e i principi generali lungo i quali si muovono le norme, si mette degli occhiali che in realtà appartenevano ad un interprete che si era formato sulla base dei principi normativi che ora non sono più vigenti. E quindi vi chiedo di prestare particolare attenzione al caso che verrà sottoposto alla vostra attenzione e soprattutto a non commettere l'errore di derivare, di far derivare la personalizzazione dei poteri del singolo socio dalla responsabilità patrimoniale e quindi dalla personalità giuridica. Vi chiedo di non commettere questo errore, di non pensare che la personalizzazione dei poteri del singolo siano necessariamente connessi con il fatto che la legge prevede per il singolo tipo una responsabilità patrimoniale, un'autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta, e quindi ricondurre i poteri del singolo nella struttura organizzativa e tutta quanta la struttura organizzativa che ruota attorno alla singola persona, cosa che non, sia chiaro, non avviene mai nelle società di persone. Nelle società di persone possiamo dire che si può verificare un maggiore, scusate, nelle società per azioni, scusatemi, lapsus mio, nelle società per azioni possiamo dire che si può verificare una maggiore o minore vicinanza del potere gestorio rispetto al potere della proprietà e quindi dell'assemblea, ma mai, mai nella società di persone si personalizza la persona del singolo così tanto da costruire tutto l'assetto organizzativo attorno alla figura della persona fisica. Bene, Io partirei proprio con la prima slide, ed è una slide molto insolita, molto particolare. Voi non farete che trovare altro su questa slide, una cozzaglia di simboli. Questi simboli invece ci servono. A cosa ci servono? Ci servono a capire che è dalla realtà che noi dobbiamo trarre la linfa per le nostre interpretazioni, per studiare le norme, ed è dalle camere di commercio, dalla Confindustria e dalla Confcommercio, quindi dai casi pratici. Le camere di commercio a cosa servono? Sono il nostro patrimonio, il registro delle imprese ci dà le indicazioni di massima per quanto riguarda gli atti costitutivi e quindi la carta costituzionale delle singole società. La Confcommercio e la Confindustria a loro volta ci aiutano in qualche modo a utilizzare i dati della realtà e quindi ci aiutano a capire sui milioni di società che sono presenti nella realtà oggi quante tra queste sono società a responsabilità limitata, quante società di persone e soprattutto come hanno deciso di distribuire i poteri della persona e degli organi. Come vedete, parlo sia di persona che di organi perché oggi sfuma nel contesto organizzativo la distinzione tra persona e organo nella società di persone e nella società a responsabilità limitata. Come, essendo oggi tutto quanto, oggi più che prima e sicuramente di più che nel sistema normativo della legislazione previgente, oggi più che prima tutto quanto è prevalentemente rimesso all'autonomia dei singoli. È tutto prevalentemente rimesso all'autonomia dei singoli, ma alcuni principi normativi generali, per fortuna, devono essere saldi. E sulla base di questi principi normativi generali andremo a risolvere il caso concreto. Parto subito dal caso concreto, in modo assolutamente poco ortodosso, per poi passare alla proiezione della prossima slide. Nel caso concreto il Tribunale doveva decidere se un singolo socio avesse il potere di richiedere l'accesso ai libri sociali, di avere notizia dell'approvazione del bilancio, non solo, ma di tutti quanti i libri sociali dei quali si richiedeva notizie, compresi anche il libro giornale, comprese anche tutte le scritture contabili, comprese le scritture contabili relative alle partite IVA e alle operazioni compiute, insomma tutta quanta la documentazione sociale della quale il socio ha bisogno per capire come sta andando la società, a prescindere dal fatto che il socio amministri o meno. Bene, dice il Tribunale di Napoli, la possibilità riconosciuta statutariamente di ulteriormente personalizzare l'assetto organizzativo della nuova società a responsabilità limitata, nel caso concreto si parla di società a responsabilità limitata, sia chiaro, è finalizzata ad offrire agli operatori, secondo le previsioni del legislatore, un modello societario che, garantendo comunque la limitazione di responsabilità dei soci al proprio apporto di capitale, è tuttavia in grado di assicurare la rispondenza del modello societario alle particolari esigenze dei soci nella definizione dei loro rapporti interni. La centralità della posizione dei soci nell'ambito sociale sotto il profilo esaminato viene quindi valorizzata adeguatamente con il riconoscere a ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura percentuale della partecipazione sociale detenuta, un assai penetrante potere di controllo sulla gestione sociale che non trova corrispondenza nella previgente disciplina. E questa è la premessa del Tribunale. Data questa premessa, però, si arriva ad una conclusione. Sorgono perplessità con riferimento alla possibilità di ritenere applicabile al regime della responsabilità del socio di società a responsabilità limitata la ratio sottesa all'assunto che attribuisce al socio receduto di società personale il diritto di controllo sull'amministrazione, Invero, tale diritto nelle società a base personalistica viene attribuito in ragione del fatto che il socio rimane responsabile delle obbligazioni sociali sorte sino allo scioglimento del rapporto, con la conseguente costituzione in capo allo stesso di un interesse al controllo gestionale finalizzato alla corretta determinazione della propria quota di liquidazione. Tale circostanza, al contrario, non si configura nell'ambito della società a responsabilità limitata, che anche a seguito della riforma e nonostante l'accentuazione della valenza personale, non ha perso il carattere di società a responsabilità limitata. Questo era quello che si diceva. Bene, passiamo alla slide successiva e vi spiegherò perché secondo me il Tribunale ha commesso un errore di valutazione. Le società sono forme giuridiche di organizzazione dell'attività e sono delle particolari modalità di esercizio dell'attività economica, e questo l'abbiamo già detto. Ma se non partissimo da questo non sarebbe chiaro quanto dice il Tribunale. Soprattutto il Tribunale avrebbe dovuto analizzare le norme del Codice Civile con riguardo ai principi normativi che regolano i singoli tipi, non solo quelli che sono direttamente desumibili, direttamente ictu oculi, che colpiscono direttamente l'interprete, ma anche quelli che sono, come appunto per esempio la limitazione della responsabilità patrimoniale, che non è frutto di un'operazione ulteriore dell'interprete, ma traspare così direttamente dal testo normativo. Quindi dicevo, se il Tribunale avesse analizzato sia i principi che direttamente sono visibili leggendo le norme, sia quelli che sono desumibili secondo un'interpretazione assiologico-sistematica dal sistema, cercando di creare un qualcosa di più armonioso possibile, ecco, se questo fosse venuto in mente al Tribunale, noi avremmo avuto quello che adesso vi sto dicendo. Vediamo la slide successiva. L'azione nella società è contemporaneamente produzione dell'azione e modalità di imputazione dell'azione. Non voglio essere troppo filosofico in questo, ma voglio dire una cosa molto semplice. C'è sia la necessità di creare qualcosa, il socio che si muove nella società e che pone in essere atti, sia con riguardo all'amministrazione, sia con riguardo al funzionamento della società. Pone in essere in un atto un socio che partecipa all'assemblea o a quello che è l'organo assembleare, o come si può definire in qualsiasi tipo sociale l'organo competente a manifestare la volontà. Bene, il socio partecipa ed è competente a porre in essere atti che hanno una rilevanza giuridica secondo gli effetti che quelle norme conferiscono a quegli atti, ok? Questo vale per qualsiasi tipo sociale. C'è sia un processo di modalità di produzione dell'azione, che possiamo vedere nella slide proiettata, sia un processo di modalità di imputazione dell'azione, ossia quel risultato che noi abbiamo prodotto viene ad essere ricondotto al modello sociale secondo quelle regole che il modello sociale segue. Contemporaneamente, quindi, modalità di produzione dell'azione, la necessità di porre in essere atti giuridici sia nel momento dell'amministrazione, sia nel momento della manifestazione della volontà sociale, e contemporaneamente di ricondurre l'efficacia di quegli atti alla azione sociale. Bene, slide successiva. Equivalenza nella produzione dell'azione tra società a responsabilità limitata e società di persone. Nella società a responsabilità limitata l'azione è rimessa al singolo socio, non al singolo organo. Possiamo creare un modello di società a responsabilità limitata secondo tutti quei simboli che abbiamo visto, andando ad analizzare nella singola Camera di Commercio come e i dati che ci vengono forniti da Confindustria, da Confcommercio e da Confartigianato. Possiamo andare ad analizzare, assolutamente, è vero, tutto questo è vero, come nel singolo tipo sociale viene regolato il rapporto tra il socio e l'organo. Possiamo andare a vedere che nella singola società, sia di persone che a responsabilità limitata, vi è stata una maggiore considerazione dell'organo in quanto tale e quindi si è cercato di spersonalizzare il tipo sociale e di appiattire l'azione sull'organo. Possiamo verificare questo, ma mai, attenzione, e questo il Tribunale non l'ha considerato, mai si deve compiere l'errore di mettere da parte i principi normativi così come desumibili dal testo normativo. E passiamo alla slide successiva. C'è la necessità di analizzare in modo distinto all'interno del singolo tipo sociale le modalità di produzione dell'azione e quelle di imputazione del risultato. Ed ancora, vediamo la slide ancora successiva. Scusate se sono così diretto e sbrigativo, ma voglio arrivare al succo del nostro discorso. Allora, andando ad analizzare quelle norme, quel rapporto che abbiamo appena messo in evidenza, quello tra persona e contesto organizzativo, tra modalità di produzione dell'azione e imputazione del risultato e i principi che regolano questi due momenti che vanno di pari passo nella vita sociale, possiamo andare a verificare se ci sia o meno la scissione tra la persona e l'azione, come avviene nella società di capitali e in particolare nella società per azioni, oppure la necessità di analizzare i poteri del socio prescindendo dai soli poteri gestori. In altri termini, le soluzioni potranno essere due. O siamo in una società di capitali che non sia una società di persone a responsabilità limitata e la cui struttura organizzativa non sia fondamentalmente strutturata secondo la voluntas legis di non separare l'azione dalla persona del singolo che la pone in essere, e allora appunto, ripeto, siamo in una società per azioni e solo in quella, chiaro? Solo nella società per azioni si verifica la scissione tra persona e azione. Invece, come vedete, questi sono i due risultati cui si perviene nelle società a responsabilità limitata e nella società di persone. Può sorgere la necessità di analizzare i poteri del socio prescindendo dai poteri gestori. Quindi, se si imbocca, diciamo, la strada della scissione persona-azione, siamo fuori dalla necessità di analizzare i poteri del socio prescindendo dai poteri gestori. Perché? Che cosa ha fatto la riforma? E passiamo alla slide successiva. La riforma ha costretto, e penso che sia un errore non tenere in considerazione ciò, sia un errore. L'interprete lo ha costretto praticamente, perché com'è che ha costretto l'interprete le nuove norme? Lo hanno costretto dicendogli: prevedo tutta una serie di poteri in capo al singolo che prima erano solo ed esclusivamente della società di persone, nella società di persone. Tutti quei poteri che prima erano in capo al singolo in quanto tale socio di società di persone, adesso io li prendo in blocco e li traspongo tutti quanti in un tipo sociale caratterizzato dalla responsabilità patrimoniale, non personale, o meglio, caratterizzato dalla non illimitata responsabilità del singolo socio. Ok? È ovvio che se io compio un'operazione di una portata simile, l'effetto non può che essere dirompente, e l'effetto dirompente non può che portare l'interprete a dover cambiare tutta la sua forma mentis e quindi a dover necessariamente tener conto del fatto che il tessuto normativo sul quale si incardinano questi principi, tutto quel tessuto normativo adesso non è più come quello di prima e quindi è cambiato tutto. È come se ci trovassimo a giocare una partita di pallone a campi invertiti e con un fondo che non è più in erba, bensì in sintetico o in terreno o in terra battuta, per qualcuno che ha, diciamo, dimestichezza con questi tipo di esperienze. Bene, se cambia tutto il tessuto normativo sul quale si incardinano i principi che regolano l'andamento dell'attività sociale, necessariamente l'interprete deve levarsi gli occhiali con i quali leggeva la riforma precedentemente, mettersi un paio di occhiali nuovi e studiare tutto quanto cercando di partire da principi nuovi. E quali sono i principi nuovi? Questi. E prego di proiettare la slide successiva. Nella società a responsabilità limitata si può prevedere che il socio ex articolo 2468, se non mi sbaglio parliamo del terzo comma, l'articolo 2468 prevede che resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Eccoli qua. Prego di riproiettare la slide precedente. I diritti particolari del socio. E questo è uno. 2473. E questo è un altro. Bis. L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Passiamo alla slide successiva. Vi chiedo scusa per la mia speditezza. Ancora, la riforma ha previsto in capo al socio di società a responsabilità limitata il diritto A di essere informato, B di informarsi, quindi non solo nessuno mi può negare di entrare in società e di avere comunicazione dei documenti che mi interessano, non solo questo, ma io devo avere dalla società un diniego che sia in qualche modo giustificato da qualche cosa. Quindi il 2476, l'ottavo comma riguarda la responsabilità, il 2476 secondo comma, si deve interpretare solo ed esclusivamente nel senso che io socio devo avere diritto ad avere comunicazione e diritto quindi sia passivo che attivo, passivo nel senso che sono gli amministratori a darmi le informazioni, attivo nel senso che devo avere libero accesso ai libri sociali, a meno che la società non mi opponga un giustificato rifiuto, giustificato. La privacy, la riservatezza, l'esigenza dell'andamento della gestione sociale, insomma, quelli che sono gli interessi che possono confliggere con questo diritto penetrante, molto penetrante, del socio. Ancora, il 2479 ter prevede che le decisioni dei soci siano addirittura nulle, quando sono carenti per quanto riguarda l'informazione del singolo socio. Addirittura la sanzione in questo caso è quello della nullità, quindi la sanzione più grave che si possa riconoscere, per farvi capire che la informazione del singolo socio è assolutamente momento centrale dell'andamento dell'impresa, in tutto l'andamento dell'impresa. Ancora, si prevede l'eventuale responsabilità personale non dell'amministratore ma del socio, come per far capire che nelle società a responsabilità limitata non esisterà mai, anche se prevediamo un consiglio d'amministrazione, anche se prevediamo amministratori delegati, mai esisterà nella società a responsabilità limitata una scissione tra la proprietà e chi gestisce. Mai. Perché? Perché c'è l'articolo 2476, ottavo comma, che dice che il settimo e l'ottavo comma, scusatemi, sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società. Questa norma è un salvacondotto per farci capire, vuole essere proprio un chiaro elemento voluto dal legislatore per farci capire chiaramente che cosa? Che la società ha responsabilità, la società a responsabilità limitata è una società in cui pregnante, assolutamente pregnante, è la partecipazione del singolo a tutti i momenti della gestione dell'attività sociale, principalmente quello della responsabilità patrimoniale. Ci aiuta a capire della responsabilità dei gestori, ci aiuta a capire che non esisterà mai, mai potrà esistere una scissione tra chi gestisce e chi ha investito i soldi in proprietà. Bene, arriviamo quindi alle ultime slide. Le slide che riguardano la responsabilità del singolo. Cosa succede? Succede che tutti questi poteri il legislatore li ha voluti opportunamente separare dalla personalità giuridica, non solo dalla personalità giuridica, ma anche dalla garanzia patrimoniale, e che quelli che una volta parte della dottrina minoritaria ritenevano essere dei poteri che si giustificavano nelle società di persone, che sono gli stessi che abbiamo appena visto: il diritto di avere informazione dell'andamento della gestione e del rendiconto e il diritto di escludere qualcheduno dalla società, sono poteri, il potere di escludere qualcheduno dalla società, non il diritto, scusatemi, sono poteri e diritti che prescindono dal rapporto tra la personalità giuridica e la garanzia patrimoniale, quindi sono solo ed esclusivamente poteri che riguardano la persona in quanto tale e che non possono mai, ragazzi, sia chiaro questo, mai, e in questo vi invito, quando sarete operatori nella realtà, professionisti, studiosi, chi più ne ha più ne metta, vi invito per cortesia ad essere assolutamente ad agire con cautela, con particolare cautela. In questo caso il Tribunale ha commesso, ad avviso di chi studia, non ho assolutamente un interesse a dover sostenere il contrario, lo faccio per convinzione personale, ha commesso un errore perché ha negato un provvedimento d'urgenza ad un singolo socio che lo aveva chiesto ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile, negando l'accesso ai libri sociali, quando in realtà è un potere che si fa pregnante solo se rimesso al singolo socio in quanto tale. La prova del 9 la volete di tutto ciò? Eccola, è nella slide. La prova del 9 di tutto ciò sta nella persona del socio accomandante. Il socio accomandante non è responsabile personalmente della propria non è responsabile illimitatamente del proprio conferimento e dell'andamento dell'attività, scusatemi, non del conferimento, non è responsabile personalmente nel momento in cui si dovesse creare la necessità di far rispondere qualcuno delle obbligazioni assunte dalla società. Il socio accomandante ha, ex articolo 2261, il diritto di avere comunicazione dei libri sociali, dell'approvazione del rendiconto e quindi un diritto analogo. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione, ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Bene, un diritto speculare rispetto a quello che abbiamo previsto nella società, abbiamo visto nella società a responsabilità limitata. Ancora, il socio accomandante non gestisce, ma ex articolo 2286 può escludere, partecipare alla delibera di esclusione degli altri soci, quindi è socio, quindi partecipa, e partecipa a prescindere dal fatto che sia illimitatamente responsabile in un tipo sociale in cui c'è la responsabilità personale illimitata, quale la società in accomandita semplice, a prescindere dal fatto che gestisce. Quindi, come vedete, questi principi erano in parte validi prima della riforma già nelle società di persone e sono stati confermati e addirittura trasposti nella società a responsabilità limitata. Ma se noi creiamo un indiscriminato, un trattamento discriminatorio quanto al trattamento giuridico del singolo socio di responsabilità di società a responsabilità limitata e del singolo socio di società di persone, bene, noi creiamo una lettura delle norme che è probabilmente addirittura incostituzionale e quantomeno è non in linea con un sistema normativo che vuole ricercare l'armoniosa convivenza degli interessi nelle norme. Ultima slide, chiedo la proiezione della ultima slide. Il Tribunale di Napoli che cosa fa? Funzionalizza il potere di controllo in vista dell'illimitata responsabilità e quindi prevede che ci sia un controllo sugli amministratori che rispondono illimitatamente. Cosa fa il Tribunale di Napoli in questo caso? Funzionalizzando il potere di controllo in vista dell'illimitata responsabilità, non fa altro che schiacciarsi sulle posizioni della dottrina che volevano che tutti i poteri del singolo socio di società di persone fossero funzionali alla gestione dell'impresa, perché chi gestisce in fin dei conti è illimitatamente responsabile. Questo non è vero, non era vero prima, in quanto prima c'era il socio accomandante, oggi c'è ancora questo, il socio accomandante, c'era il potere di escludere gli altri soci ex articolo 2286 in capo al singolo socio, a prescindere dal fatto che fosse amministratore o meno, c'era il potere ancora di avere notizia dell'approvazione del rendiconto e dell'andamento degli affari sociali. In fin dei conti, in conclusione, io mi rimetto al vostro giudizio, alle vostre considerazioni, vi chiedo se sono chiare le mie considerazioni e vi chiedo soprattutto di tener conto di questo principio normativo. Oggi, più che prima e differentemente da prima, i poteri del singolo socio di società a responsabilità limitata ed anche quelli di socio di società di persone sono separati dalla personalità giuridica, dall'illimitata responsabilità, dalla gestione concreta. Oggi si è soci in quanto tali, ieri era così per quanto riguardava le società di persone, oggi lo è anche per le società a responsabilità limitata, e molte norme che riguardano problemi connessi con la persona del singolo non possono, sottolineo, non possono che essere risolti, come questo, il problema affrontato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18 luglio 2011 che ho già provveduto a caricare sul sito. Questo problema, quello di decidere se esiste in capo al singolo il diritto di entrare nella sede sociale ed avere comunicazione anche in vista dello scioglimento della società, quindi anche in vista di una non illimitata responsabilità, chiaro? Di avere notizia dell'andamento degli affari sociali, perché tutti questi poteri oggi più che prima erano inscindibilmente connessi con la persona in quanto tale, a prescindere dalla gestione, dalla personalità giuridica e dall'illimitata responsabilità del singolo. Bene, vi chiedo di partecipare con vostri interventi e di esprimere la vostra opinione su questa che vuole essere una infarinatura generale, in parte anche approfondita, sulla produzione dell'azione nei tipi sociali, società a responsabilità limitata e società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Dedichiamo questo ultimo spazio, questi ultimi minuti, solo ed esclusivamente ai vostri interventi e se c'è qualcosa di non chiaro nella mia esposizione e che avete, sulla quale avete bisogno di essere, di ricevere dei chiarimenti. Molto a mano dice molto complessa. A cosa si riferisce questo molto complessa, signor Montalbano? Mi chiarisca. Dunque, un po' tutti quanti gli studenti mi ripetono che hanno bisogno di studiare tanto e di approfondire per capire appieno il significato delle mie considerazioni. Non voglio assolutamente essere troppo sofisticato. Mi voglio muovere su un piano generale e cercare di aiutarvi facendo un'affermazione di carattere generale. Tutti i problemi che riguardano la società a responsabilità limitata, compreso quello che riguarda la nuova possibilità di prevedere l'esclusione del socio, compreso quello di interpretare le modalità mediante le quali si può avere accesso e quando si può avere accesso ai libri sociali, io dico questo, tutti questi problemi vanno risolti tenendo conto del fatto che i poteri che la legge conferisce al singolo perché vuole che vi sia una relazione inscindibile tra il singolo e la struttura organizzativa, non possono mai prescindere dalla singola persona. Quindi non si può mai dare una sfumatura diversa a questa serie di poteri, a seconda del fatto che il socio sia amministratore, limitatamente responsabile o illimitatamente responsabile. Spero che sia chiara questa affermazione e in questo diciamo vorrei aiutarvi nello studio, cioè le norme che leggete, le video lezioni che guardate, tutti gli approfondimenti nei quali vi imbattete devono necessariamente tener conto di questo principio generale, cioè non pensate che la personalità giuridica sia necessariamente connessa col potere del singolo, no, che l'assenza o la presenza di personalità giuridica non è assolutamente così. I poteri del singolo, la legge li ha voluti dare al singolo perché ha voluto che nel singolo tipo sociale ci fosse un rapporto stretto tra chi gestisce e chi mette i soldi, oppure che comunque chi mette i soldi deve avere interesse imprenditoriale e quindi avere la possibilità di modellare, plasmare, forgiare tutta quanto il modello sociale attorno alla propria persona, cosa che mai, ripeto mai, e se non in rarissime ipotesi e norme assolutamente speciali e particolari, avviene nella società per azioni. Dunque Rocco Romano dice che non capisce come abbia potuto il Tribunale di Napoli decidere nel senso detto, se l'articolo 2486 stabilisce che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti i libri sociali. Come vede, caro studente, questo è quello che avremmo dovuto dire al Tribunale, ma come vedete il singolo socio da una parte si pone come premessa la centralità della posizione dei soci nell'ambito sociale viene valorizzata adeguatamente con il riconoscere a ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura percentuale, un assai penetrante potere di controllo. Ma se questo potere di controllo da una parte mi viene dato dalla legge e dall'altra mi viene reso monco attraverso le vostre decisioni, come vedete, il diritto è estremamente complesso. Non pensate che tutto quanto sia risolto con la legge. Ci sono i giudici, ci sono le interpretazioni. Se il giudice dice che tu, perché io interpreto la legge in questo senso, non hai il potere di intervenire, io non posso che appellarmi, non posso che impugnare un provvedimento, ma per il momento devo subire gli effetti di questa decisione. Clelia Somma chiede, cioè, sono tutti sullo stesso piano di responsabilità? Clelia Somma, i soci non ci interessa che siano sullo stesso piano di responsabilità. Non ci interessa che il socio sia illimitatamente o limitatamente responsabile. Ci interessa solo ed esclusivamente che il socio abbia dei poteri che la legge gli conferisce perché ha voluto indirizzare l'attività sociale verso quel fine sociale. Sociale nel senso non di società, sociale nel senso della la nostra società, il nostro agire in quanto membri di una comunità collettiva. È chiaro? Il fine economico-sociale del legislatore del 2003 era quello di dare la possibilità sia al socio di responsabilità limitata, sia al socio di responsabilità di socio di società di persone, quindi socio tendenzialmente illimitatamente responsabile, salvo il caso del socio a comandante, di poter creare, no, un modello quasi costruito come un abito su misura. Ecco, nella società per azioni è impossibile creare un abito su misura, è impossibile, perché mai si verifica la scissione tra, sempre si verifica la scissione tra chi mette i soldi e chi gestisce. Nella società a responsabilità limitata, pur volendo cercare, potendo i soci prevedere un organo amministrativo, un organo che sia appiattito sulle posizioni della SPA, mai si può arrivare a tal punto da rendere quell'abito su misura diverso dalla persona alla quale invece si dovrebbe perfettamente adattare. Tenete conto delle parole che usa il Tribunale di Napoli, la premessa della conclusione che è sbagliata. La centralità, sentite la pregnanza dei termini, la centralità della posizione dei soci nell'ambito sociale viene valorizzata adeguatamente con il riconoscere a ciascuno, indipendentemente dalla misura percentuale della partecipazione sociale, un assai penetrante potere di controllo sulla gestione sociale che non trova corrispondenza nella previgente disciplina. Il Tribunale di Napoli vuole dire: se ho voluto una società a responsabilità limitata era perché volevo un abito fatto su misura, era perché volevo avere qualcosa che calzasse perfettamente con la mia persona, qualcosa che fosse forgiato sulla base delle mie esigenze personali, perché se no sarei andato in una SPA, avrei investito i soldi in un SPA, non in un SRL. Vedo che Rocco Romano sta lasciando delle considerazioni sulla chat, aspetto le sue considerazioni e poi possiamo anche chiudere il collegamento. Dunque, Rocco Romano mi chiede per quale ragione il Tribunale deve aver deciso così. Perché nel caso concreto si trattava di avere accesso ai libri sociali da parte di un socio che aveva esercitato il recesso. Il problema qual è? È che il Tribunale compie un ragionamento sbagliato e diciamo che la conclusione avrebbe potuto anche portare alla conclusione cui è giunto, ma sulla base di un ragionamento sbagliato, perché dice il Tribunale che se io sono un socio che è uscito da una società di persone, allora ho diritto ad avere notizia del compimento dell'avvenuta approvazione del bilancio o il diritto di esaminare i libri sociali. Se io invece sono un socio di società a responsabilità limitata e sono uscito dalla società a responsabilità, non ho questo diritto perché nella società di persone questo diritto si spiega in funzione dell'illimitata responsabilità. Questo è sbagliato, perché se io prevedo, un conto è dire che il socio può avere o non avere questo diritto perché non è più socio di società, va bene? E su questo ci sarebbe da discutere, perché se io voglio avere notizia di affari che riguardavano un momento precedente alla mia uscita, fuoriuscita dalla società, e adesso ho a che fare con vicende che riguardano quel momento là, devo avere il diritto di partecipare, di avere notizia dei libri sociali. Ma l'argomentazione più assurda sta nel fatto, l'assurdità dell'argomentazione sta nel fatto che si paragonano la società a responsabilità limitata alla società di persone e si arriva addirittura all'assurdità che nella società di persone sì, te lo do quel diritto perché sei illimitatamente responsabile, nella società a responsabilità limitata no, no, perché non sei mai illimitatamente responsabile. Questo è un errore che va contro i principi normativi, va contro la voluntas legis, non solo contro la voluntas legis, ma va anche contro il modo di intendere il nostro ordinamento. Se noi vogliamo che le norme convivano armoniosamente nel sistema, allora dobbiamo prevedere una serie di pesi e contrappesi e soprattutto scalfire gli interessi in ragione di una logica che abbia, che sia in linea con i valori e con la necessità del fatto che il sistema sia sempre armonioso. Se noi interpretiamo le norme in funzione del caos, della non armonica convivenza degli interessi nel sistema, allora siamo fuori dal modo di intendere il nostro ordinamento. Rocco Romano dice: ne avrebbe tutto il diritto? Assolutamente sì, sono d'accordo con lei. Ha ragione Rocco Romano a dire: ma io non voglio che lei sia d'accordo con me, voglio che lei in qualche modo arrivi a comprendere la ragione di fondo per la quale io sono colpito, molto colpito. La ragione di fondo è quella secondo la quale interpretare in questo modo significa prendere la riforma delle società di capitale e buttarla dalla finestra. Bene, il tempo a nostra disposizione purtroppo si è esaurito. Vi chiedo se sono stato chiaro, spero di sì almeno, spero che l'aula virtuale vi abbia aiutato, spero che le slide proiettate abbiano fugato i vostri dubbi e spero che il mio metodo possa essere utile ai fini del superamento dell'esame con un voto brillante.